Cari amici di Visione TV, benvenuti al nostro nuovo appuntamento. È tornato con noi Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo.
Dell'invito e buongiorno a tutti.
Giacomo, proprio la settimana scorsa con te parlavamo della irresponsabilità delle parole di Macron che sosteneva un possibile invio di un contingente francese in Ucraina in caso di crollo del fronte difensivo di Kiev. Il crollo sembra imminente, c'è un nervosismo estremo nelle cancellerie occidentali, sta per crollare Casiv Yar, che è una delle ultime roccaforti che poi lascerebbe, diciamo, campo libero alle truppe russe per avanzare molto speditamente nel Donbass e magari anche oltre. Cameron dice gli ucraini possono usare le nostre armi per colpire direttamente la Russia e Macron si dice pronto a inviare militari francesi. Proprio poco fa Putin ha spiegato che si tratta di parole molto, molto pericolose. Ecco, siamo arrivati al limite.
Io direi proprio di sì, forse l'abbiamo anche superato. Alla tua rassegna aggiungerei il fatto che l'Italia, a quanto pare, avrebbe consegnato gli Storm Shadow già tempo fa, nonostante le rassicurazioni fornite dal governo circa il fatto che l'Italia non avrebbe mai consegnato questo tipo di armi. Quindi, insomma, ormai siamo a re de razionem. L'Occidente deve decidere se ingoiare il rospo e quindi accettare la sconfitta sul campo di battaglia, con tutto ciò che ne consegue in termini di perdita di credibilità, di deterrenza, di prestigio internazionale, eccetera, oppure rilanciare e quindi cercare di predisporre creare il terreno fertile anche in ambito domestico, quindi preparare adeguatamente l'opinione pubblica per un periodo, diciamo, di sacrifici funzionale a porre l'Ucraina nelle condizioni di reggere l'urto russo. E attraverso quindi l'intervento più o meno diretto delle forze dei paesi occidentali sul campo di battaglia ucraino. Cosa questo comporti non è chiaro perché è interessante notare due aspetti. Per esempio, il piano di aiuti collettivo che l'amministrazione Biden ha approvato da 95 miliardi, che prevedeva circa 61 miliardi per l'Ucraina, menziona tutte le tipologie di armi che dovrebbero essere consegnate nell'arco di un certo numero di mesi, ma non le quantità. Quindi non è chiaro bene quanto siano imponenti queste consegne o quanto siano più che altro sulla carta e da spalmare su un arco di tempo piuttosto lungo, tempo che l'Ucraina non ha. Se non sono in grado di fare questo gli Stati Uniti, figuriamoci in che condizioni si trovano gli europei, che sono letteralmente a corto di qualsiasi tipologia di arma e di munizionamento. È già l'anno scorso che mi pare uno studio della Bundeswehr, che è l'esercito tedesco, aveva calcolato che una guerra a questa intensità avrebbe esaurito le scorte di munizionamento di proiettili d'artiglieria tedeschi nell'arco di una settimana. Stesso discorso valeva per la Gran Bretagna, la Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se non sono gli Stati Uniti nelle condizioni di rifornire adeguatamente l'Ucraina, mi chiedo proprio come potremmo farlo noi, cioè noi minacciamo di intervenire armi in pugno sul campo di battaglia, senza munizioni, senza armi e senza credibilità, soprattutto e ancora di più senza supporto delle opinioni pubbliche. Mi piacerebbe che fosse condotto un sondaggio realmente indipendente in tutti i paesi membri dell'Unione Europea e della NATO per vedere quale fetta di opinione pubblica spalleggi e supporti questo genere di opzione che Macron ha inteso rilanciare. Io credo che ci sia da parte dell'Unione Europea e della NATO nel suo complesso, direi, un tentativo di gonfiare un po' i muscoli per poter cercare di insomma, scaricare sulla Russia la responsabilità di un'eventuale escalation. Cioè, se la Francia manda urbi et orbi soldati nel campo di battaglia ucraino e qualche soldato francese con l'uniforme francese direttamente stazionante sul campo di battaglia ucraino dovesse essere colpito da un missile russo, dall'artiglieria russa, eccetera, cosa potrebbe innescarsi a quel punto? E la palla passerebbe alla Russia, cioè è la Russia che dovrebbe intestarsi la responsabilità di aver eliminato le forze armate di un contingente di un paese membro della NATO. Il punto è che sappiamo bene che gli articoli della NATO prevedono gli attacchi sul suolo dei singoli paesi e quindi nel momento in cui i paesi occidentali dovessero cominciare a inviare per propri soldati, proprio personale sul campo di battaglia ucraino, le coperture garantite dall'Alleanza Atlantica non varrebbero, non si attiverebbero. Io quindi credo che ci sia veramente un tentativo di rilanciare quantomeno in chiave elettorale. Non dimentichiamo che ci sono le elezioni europee fra poco più di un mese e sembrerebbe che il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, abbia quasi doppiato quello di En Marche, di Macron. Questo discorso naturalmente non si applica soltanto a Macron, ma un po' a tutti i politici europei. Vediamo che nonostante tutto Scholz ancora non ha sbloccato la consegna dei Taurus, come gli ufficiali della Bundeswehr e della Luftwaffe intendevano spingerlo a fare, quella famosa intercettazione che è stata resa di pubblico dominio da Russia Today. Quindi vediamo che Macron rilancia, ma ci sono delle zeppe in tutto questo, perché per esempio abbiamo visto anche Viktor Orban che ha dichiarato qui all'interno dell'Unione Europea ci sono dei leader che puntano forte su questa opzione, siamo a un passo dall'invio di forze occidentali in Ucraina, ma l'Ungheria si terrà fuori. Lui l'ha ripetuto, l'ha detto, l'ha chiarito, l'ha sottolineato in ogni modo possibile e immaginabile. E credo che anche l'Italia, nonostante tutto, si collochi, mi auguro perlomeno, si collochi in questa posizione. Noi vediamo che ci sono le posizioni più oltranziste, come al solito, sono portate avanti. Cioè, Macron è un dato un po' inaspettato, perché se si considera che io, nelle prime fasi del conflitto era lui nel suo isolamento a cercare di portare avanti un dialogo con il Cremlino diretto e lo rivendicava anche, lo sottolineava come necessario il fatto di tenere attiva una linea di comunicazione con Putin. Adesso ha cambiato completamente approccio e lo vediamo allinearsi alla postura dei Baltici, anzitutto, ma della Gran Bretagna. La Gran Bretagna che ha rilanciato, Sunak ha spiegato che consegnerà circa 500 milioni di sterline di armi e munizionamento in questa tranche. E Cameron, nei giorni di lì a poche ore, ha dichiarato che l'Ucraina riceverà dalla Gran Bretagna 3,74 miliardi di sterline ogni anno per tutto il tempo che sarà necessario. Io mi chiedo, necessario far cosa da questo punto di vista? Cioè, mi sembra che ci sia un gran parlare, ma poi quando veramente si debba passare dalle parole ai fatti, mancano proprio le basi concrete su cui innestare un discorso di questo genere.
Ecco Giacomo, tu dicevi la pubblica opinione sicuramente non è favorevole ad una guerra guerreggiata con la Russia, la pubblica opinione dei principali paesi europei. In Francia Marine Le Pen è data in crescita e Macron praticamente in una crisi senza fine. Sono vicine le elezioni europee, però in Italia sembrano avere blindato il sistema, impedendo che le forze contrarie alla guerra potessero persino esprimersi attraverso il rifiuto, il cambiamento di una legge elettorale negli ultimi mesi, come sai, hanno tolto l'esenzione internazionale e questo ha tagliato le gambe a molti, hanno lasciato l'esenzione soltanto a chi aveva vinto un misero collegio territoriale come quello di De Luca, si è affacciato Santoro improvvisamente sulla scena politica che pur non essendo contrario alla NATO voleva accreditarsi, diciamo, come punto di riferimento per i pacifisti, però Santoro ha preso stranamente una posizione contro un dimezzamento delle firme che avevamo chiesto noi, Democrazia Sovrana Popolare, al governo sul filo di lana, dicendosi oramai certo di partecipare. Invece il nord-ovest lo ha cacciato, la circoscrizione più importante, che evidentemente non aveva raggiunto l'obiettivo, e pare che sia fuori pure nelle isole. Allora delle due l'una. O non è molto intelligente, quindi diciamo, ci odia fino a così tanto da sperare di annegare insieme a noi, pur di non vederci competere entrambi, oppure è troppo intelligente, cioè ha deciso volutamente di fare saltare e distruggere completamente il fronte antieuropeista e pacifista per guadagnarsi una trentina di apparizioni televisive in prima serata, come quelle che quotidianamente, insomma, riceve. Ecco, secondo te qual è delle due più vera o ne hai una terza di ipotesi?
Ma diciamo che sono tutte plausibili. Il personaggio, diciamo, è quello che è, lo conosciamo. Aveva avuto una grandissima notorietà negli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, marcando la marea anti-berlusconiana. Poi si era eclissato ed è tornato fuori quando, come sappiamo, che diciamo, le luci della ribalta sono come danno dipendenza a molte persone. E quindi Non mi meraviglierei se lui non abbia resistito, perché si era accorto, probabilmente avendo fatto quel lavoro per molto tempo, sa che aria tira, riesce a fiutare gli umori di una parte importante della popolazione, e si è reso conto che c'era una fetta importante della società italiana che era profondamente contraria alla guerra e spaventata dalla prospettiva di un allargamento del conflitto e di tutte le conseguenze anche di carattere economico che il conflitto comporta, e ha cercato di cavalcare quest'onda, non me ne meraviglierei, e quindi si è immediatamente riattivato i suoi canali preferenziali che gli consentono di accedere a tutti i principali salotti televisivi per agitare la bandierina della pace e accreditarsi come un punto di riferimento. Io me l'aspettavo chiaramente che sarebbe andata a finire così, cioè appena l'ho sentito parlare in quel modo contro la guerra, dico, ecco, non ho alcun dubbio che questo sta predisponendo una carriera politica. Quindi sì, giustamente delle due l'una, o è lì per o ha sottovalutato profondamente ha sopravvalutato i propri mezzi, e quindi che ha creduto che il suo messaggio avesse attecchito profondamente nella società italiana, molto di più di quello che non ha fatto niente, oppure è stato manipolato e si è prestato a essere manipolato da qualcuno che intendeva per l'appunto usare la sua figura, il suo messaggio come grimaldello per scardinare un'intera area politica che avesse magari permesso a una componente importante della società di rappresentarsi in sede istituzionale. Diciamo che sono tutte e due possibili dal mio punto di vista. Non mi stupirei se la seconda, cioè quella che abbia funto più o meno consapevolmente da grimaldello, da piede di porco per scardinare questo fronte, sia la più realistica delle altre, insomma.
Ecco, d'altronde avevamo già visto paragone all'opera 2 anni fa alle politiche. A proposito di dissenso, Giacomo, visto che la questione diventa pericolosa adesso, sai, ci sono dei momenti in cui si può dare parola pure a un idiota, perché insomma l'acqua è tranquilla, non ci sono onde alte e ogni deficiente può fare il marinaio. Ma siccome adesso la situazione diventa potenzialmente esplosiva, forse sarebbe il caso anche di fare un'analisi sul livello della cosiddetta resistenza sistemica dopo anni di lotta. Ecco, insomma, alla fine questo mondo, questo contrario alla guerra, questo contrario all'oppressione pandemica, non solo non riesce, diciamo, a esprimere una organizzazione politica in grado di rispondere in maniera compatta, ma finisce poi spesso, almeno alcuni di questi esponenti, per risultare funzionali a figure che incarnano limpidamente le teorie e i metodi del nemico. Ecco, pensa a quel sindachino là di Fiume di Nisi, no? Che fino all'altro giorno è andato in TV a dire: no, ma a me Draghi piace, deve commissariare l'Italia, e quello tiene dentro una parte di personaggi che ancora adesso si presentano come appartenenti, diciamo, ad una realtà oppositiva. Ecco, anche qui, secondo te, ci sono, ci fanno, troppo scemi, troppo furbi?
C'è un po' tutto in questo calderone. Indubbiamente ci sono quelli che ci credono veramente e vengono manipolati sopra le loro teste, non se ne rendono conto a giochi fatti di essere stati usati. Ma ci sono invece coloro che magari iniziano diciamo alle origini, sono genuinamente convinti di poter dare un contributo per cambiare le cose, poi invece fiutano strada facendo la possibilità di ottenere arricchimento personale, notorietà, eccetera, e quindi si mettono al servizio del miglior offerente, qualsiasi cosa, questo qualsiasi servizio si tratti di eseguire, insomma. Insomma, abbiamo visto, per esempio, l'esperienza del Movimento 5 Stelle è stata emblematica da questo punto di vista. Io sono più che certo che ci fosse una componente assai genuinamente convinta di poter veramente dare un contributo, fornire un apporto considerevole per indirizzare l'Italia su una strada diversa da quella, diciamo, battuta dal pilota automatico europeista. E poi abbiamo visto che buona parte, sicuramente tutti i principali vertici del partito, si sono trasformati in esecutori piuttosto volontaristici, anche mi verrebbe da dire, di quelli che sono i messaggi dell'Unione Europea. Ricordiamo che la von der Leyen è lì perché furono il voto dei 5 Stelle a rendere possibile la sua ascesa. E un po' il meccanismo credo che si ripeta continuamente. Quindi ci sono coloro che veramente non capiscono di essere manipolati, invece coloro che lo capiscono benissimo, ma sono attratti dalle sirene della notorietà, del guadagno personale e non hanno alcun problema di andare fino in fondo sotto questo punto di vista. Delle due categorie, quest'ultima è quella molto più pericolosa, perché purtroppo è quella che poi ha la capacità di alimentare sfiducia e disillusione profonda, quasi amarezza, nelle parti della società italiana che sono più, diciamo, potrebbero essere, sarebbero fondamentali il loro contributo sarebbe fondamentale per tirar fuori l'Italia da questa palude in cui è piombata. Sono quelli che sono, diciamo, gli astensionisti che da 20-25 anni non vanno a votare, che magari sono tornati a votare dopo 2 decenni, perché volevano dare l'opportunità a qualcuno di, insomma, gli volevano concedere il beneficio del dubbio, e poi quando l'hanno visto all'opera hanno detto benissimo, anche questi sono esattamente come tutti gli altri. E pensare e alimentare questo genere di prospettiva annulla, gioco forza, la capacità di sovvertimento di un sistema che sembra strutturatissimo e insormontabile, impossibile da distruggere. In realtà, come sappiamo, i sistemi sono composti da persone e per quanto complessi e resistenti possano essere a qualsiasi genere di sollecitazione, devono stare attenti a non raggiungere il punto critico, perché una volta raggiunto il punto critico è un attimo che si innescano reazioni inaspettate che possono far crollare l'intero castello di carte nell'arco di pochissimo tempo. La distanza dalla realtà che caratterizza queste classi dirigenti è talmente abissale dal mio punto di vista, che ci sono le condizioni per cui qualche diciamo, pilastro del sistema possa cominciare a manifestare delle crepe significative. E diciamo, il ruolo che hanno questi utili idioti, non so come definirli, è quello di riparare queste crepe, di metterci diciamo, un collante che permetta all'intera impalcatura di rimanere in piedi. Sono parecchio insidiosi e sono molto utili per far sì che il sistema rimanga in vita e si autoperpetui senza sine die, sostanzialmente.
Ecco, gli utili idioti del sistema sono tanti, e io l'unico dubbio che ho è che siano davvero utili, però insomma, per il resto la condivido in pieno, sottoscrivo la tua analisi. Torniamo a cose più importanti, lasciamo perdere questi i tanti pulcinella che si aggirano in un mondo che non è il nostro. Dovremmo pure finirla di parlare genericamente di aria del dissenso, perché insomma non significa niente. Quello è un mondo dove spuntano come funghi avventurieri, pagliacci, personaggi dava spettacolo, tronisti mancati, velenosi personaggetti che ripetono come dei pappagalli le stesse cose. Cioè, noi dovremmo cominciare a smetterla di pensare che esista un'arca di Noè con tutti là dentro allegramente. Chiusa parentesi, torniamo a cose più serie. È cambiata completamente la narrazione dal mainstream. Fino a ieri Putin è morto, è ferito, sta male. È distrutto, il golpe, il collasso, hanno paura, sono accerchiati, sono isolati, sono disperati. Oggi ha vinto, l'Ucraina è devastata, stanno per sfondare definitivamente. E si domandano cosa debbano fare questi leader occidentali. Sembra imminente la caduta del fronte di Kiev. A questo punto tu dicevi l'Occidente deve decidere cosa fare. Macron dice che vuole mandare soldati. Ma cosa significa mandare soldati? Cioè, dove li manderebbe? A fare che già?
È proprio questo il punto. Siccome è quello che dicevo prima, secondo me li manderebbe proprio per essere colpiti. Cioè, siccome non c'è la possibilità di inviare dei contingenti che veramente siano in grado di consentire all'Ucraina di sostenere e di reggere l'urto russo, a quel punto significa che l'idea è un'altra. In cosa potrebbe consistere? Consiste nell'inviare un nucleo, qualche migliaio di uomini in una determinata zona, che magari dovessero essere, come dicevo prima, colpiti da un missile, e poi da agitare, da usare questi morti al tavolo delle trattative, o quantomeno dire: ecco cosa fa la Russia. Adesso ha deciso deliberatamente di prendere di mira le nostre forze, forze che magari sono potrebbero, Macron potrebbe dire che sono state inviate lì in te per, diciamo, questioni di tutela, di peacekeeping, eccetera, per questioni legate alla gestione dei rifugiati. Qualsiasi scusa potrebbe inventarsi per giustificare la presenza di quelle truppe lì, perché noi già sappiamo che ci sono specialisti francesi, britannici, emerso anche chiaramente da quell'intercettazione degli ufficiali tedeschi di cui parlavo prima, quindi figuriamoci. Però, come dicevo, c'è una bella differenza tra mandarli, insomma, di soppiatto, sotto mentite spoglie, senza uniformi, eccetera, invece mandarli lì con le divise dell'esercito francese, e a quel punto poi bisognerebbe chiedere giustamente cosa sono lì a fare, e poi soprattutto se tu sei in una zona di guerra, quello che ti può accadere è esattamente che qualcuno ti colpisca. Io credo che sia proprio quello l'obiettivo, cioè a quel punto la Russia è quello di spaventare i russi sicuramente. Nel momento in cui ci sono truppe occidentali lì con le loro divise, per la Russia sarebbe obiettivamente un salto di grado nell'escalation, quello di prenderle apertamente di mira. E quindi questa è la speranza, credo che quando si è disperati si ricorre ai più ridicoli sotterfugi talvolta, sia quella per l'appunto di sperare che una volta la semplice, diciamo, minaccia di inviare soldati o il fatto di inviarli concretamente possa magari indurre i russi a mordere il freno, insomma, ad accontentarsi di quello che hanno, fondamentalmente. Quindi i russi potrebbero dire: basta, siamo arrivati a questo punto, possiamo sedersi al tavolo delle trattative e magari vediamo cosa ne esce, cosa ne viene fuori da queste trattative. Però credo che questa analisi sia del tutto irrealistica. Se è tutto realistica, perché i russi sono consapevolissimi che l'esito del conflitto è segnato. L'Ucraina è letteralmente alle corde. Ci sono evidenti prove conclamate, riportate anche da fonti ucraine, che stanno aumentando considerevolmente il numero delle diserzioni, intere unità, addirittura brigate in alcuni casi, comprese quelle degli ultranazionalisti, per non dire neonazisti, che stanno in alcuni casi disertando, in altri si rifiutano di eseguire alcuni di genere di ordini. E quindi, insomma, la situazione è indubbiamente più che critica, è ben oltre la capacità di è irreversibilmente segnata dal mio punto di vista, e questo credo che lo sappiano un po' tutti. Per cui la Russia andrà avanti finché, come diceva tempo fa, l'aveva detto anche l'ex presidente Medvedev, ha dichiarato che questa guerra si concluderà con la capitolazione totale dell'Ucraina. E per capitolazione totale cosa significa? Significa che la Russia procederà di una demolizione totale della statualità ucraina. E si vede, lo si è già cominciato a vedere. Per esempio, la Russia, fino a non molto tempo fa, prendeva di mira sottostazioni di distribuzione. Adesso ha cominciato a prendere mira impianti di generazione dell'energia elettrica. Il 40% della rete è completamente fuori uso, e quando in un paese comincia a mancare l'energia elettrica, significa rimandarlo, non dico al Medioevo, ma poco ci manca. Naturalmente viene meno anche la capacità della società ucraina di reggere l'urto, di continuare a sopportare il peso del conflitto. E quindi io credo che la Russia andrà avanti, gli occidentali, dal mio punto di vista, potranno fare ben poco di diverso dal riconoscere che la guerra è persa, oppure potrebbero puntare su un diversivo, e già vediamo che qualcosa si muove, per esempio, in Georgia. Questo è un dato piuttosto interessante. La Georgia, che è il paese che già nel 2008 era candidato, vertice di Bucarest della NATO del 2008, si parlava dietro il pungolo dell'amministrazione Bush, l'amministrazione uscente, di integrare nella NATO sia l'Ucraina che la Georgia. Poi furono la Germania e la Francia che dissero: per il momento è meglio soprassedere, perché una cosa del genere verrebbe interpretata dalla Russia in una maniera terribilmente negativa. Appena un mese dopo, Saakashvili, presidente georgiano, che era salito al potere con la cosiddetta rivoluzione delle rose del 2003, rivoluzione colorata, una delle prime rivoluzioni colorate mai poste in essere, attacca le due regioni secessioniste dell'Ossezia e dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia, che sono due regioni abitate da una popolazione, da una maggioranza russofona, interne alla Georgia. che sono, sono in una condizione, diciamo, secessionista dalla nascita sostanzialmente, dalla disintegrazione dell'Unione Sovietica, sono state attaccate dall'esercito georgiano e in queste due regioni stazionavano delle truppe di peacekeeping russe. La Russia è intervenuta e ha sbaragliato l'esercito georgiano. Quella è stata agosto nel 2008, nell'arco di 5-7 giorni si è verificato questo blitz, questa guerra lampo, ma era un segnale chiarissimo. La Russia non tollererà che vengano violate le sue linee rosse, e già erano chiarissime le linee rosse della Russia 2008. Né l'Ucraina né la Georgia potranno mai far parte della NATO. Adesso cosa succede? Succede che in Georgia è stata approvata in seconda lettura dal Parlamento georgiano una legge sugli agenti stranieri, cioè che impone alle organizzazioni che percepiscono più del 20% del proprio budget da fonti straniere di segnarsi a un apposito registro governativo. E questa legge è stata, che un po' ricalca un altro provvedimento che era stato approvato tempo fa in Russia, ha suscitato l'ira della von der Leyen, di Borrell, eccetera, perché a loro dire violerebbe il percorso di adesione della Georgia all'Unione Europea, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono verificati delle proteste all'interno del paese. Noi sappiamo che queste ONG, che percepiscono buona parte dei finanziamenti dall'estero, che poi sono sempre le fonti, sono sempre quelle, sono l'Open Society di George Soros, sono l'USAID statunitense e il National Endowment for Democracy, altro organismo statunitense che eroga fondi a queste ONG affinché rovescino governi eletti e mandino al potere personaggi che poi conducono una politica che sia il più possibile allineata a quella degli Stati Uniti. Vediamo, per esempio, in Armenia c'è un presidente, Pashinyan, che è salito al potere con una rivoluzione colorata, che con la sua politica ha riacutizzato il conflitto incentrato sul Nagorno-Karabakh, e quindi ha fatto sì che la situazione sfuggisse di mano e questa regione riconfluisse nell'Azerbaigian. E soprattutto si è allontanato la Russia a tal punto da organizzare la prima esercitazione militare con gli Stati Uniti mai avvenuta. Quindi, insomma, è un po' questo lo schema. Potrebbero, vista la situazione probabilmente irrimediabile che va profilandosi in Ucraina, si potrebbe ripiegare sulla Georgia, anche perché questo genere di prassi è perfettamente contemplata da uno studio della RAND Corporation risalente al 2019, che si chiamava Overextending Russia, sovraestendere la Russia, e indicava come obiettivo strategico per gli Stati Uniti quello di, per indebolire la Russia, quello di accendere tutta una serie di fuochi, di aree di crisi lungo i confini della Russia per costringere il Cremlino a un continuo sforzo, a continui interventi di carattere politico, militare, economico, eccetera, lungo i propri confini, e quindi sfinirla, esaurirne le risorse, così da indebolirla strutturalmente al proprio interno. Noi quindi abbiamo visto che già nel 2000, studio del 2019, nel 2021, anzi già nel 2020, cioè no, nell'estate del 2021 si verificano i primi sommovimenti dell'Ucraina, si riaccende la tensione tra le regioni secessioniste del Donbass e l'esercito di Kiev, tra la primavera e l'estate del 2021. Primi mesi, primissimi giorni del 2022 in Kazakistan si verificano degli scontri a fuoco e la Russia è costretta a intervenire nell'ambito dell'organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettivo, eccetera, per porre rimedio. Febbraio 2022 le truppe di ucraine riprendono ad attaccare pesantemente i gruppi secessionisti, le forze secessioniste di Donetsk e di Lugansk, le quali chiedono aiuto alla Russia e la Russia interviene. Insomma, adesso potrebbe essere il turno della Georgia, obiettivamente. Quindi credo che sia da tenere molto sotto osservazione questo settore, perché potremmo aspettarci degli stravolgimenti non esattamente auspicabili. Il governo che attualmente, il principale partito attualmente al potere in Georgia, era un partito sostanzialmente europeista, che però da qualche mese ha compiuto svariati passi indietro, probabilmente perché si è reso conto che l'Unione Europea non è altro che un appendice, una sovrastruttura della NATO, ed è in tutto le sue linee d'azione sono in tutto e per tutto predeterminate dagli orientamenti che prendono corpo in seno all'Alleanza Atlantica. Di qui, diciamo, la decisione di correre ai ripari, anche perché abbiamo visto che il presidente Georgiano l'ha più volte denunciato, il fatto che durante il conflitto il governo di Kiev, Zelensky in persona, ha più volte sollecitato i georgiani ad aprire un secondo fronte con la Russia, così da distogliere parte delle forze armate russe e orientarle dal confine occidentale al Caucaso, insomma. E quindi la Georgia, che è un paese piccolo, ha già avuto una batosta cocente nel 2008, ha un'economia completamente dipendente dall'interscambio con la Russia, intende in ogni modo tenersi fuori da questa situazione. E vedremo se ci riuscirà, perché non è mai così semplice.
Intanto, Giacomo, i russi hanno spiegato chiaramente che se i francesi dovessero arrivare in Ucraina verrebbero spazzati via e considerati nemici. Ecco, insomma, però Macron non sembra aver fatto una piega di fronte a questa precisazione dei russi. Ecco, sono solo minacce o c'è qualcosa di più? E poi, qual è il ruolo dell'America in tutto questo? Perché noi siamo abituati a dipingere tutte le nazioni come, diciamo, vassalle degli Stati Uniti d'America, però questo forse può valere per paesi come l'Italia, la Germania, che sono chiaramente infiltrati fino all'osso, no? Che sono costretti a nominare nei posti decisivi dei servizi di intelligence, nelle strutture di comando, uomini che rispondono ad una fedeltà agli apparati NATO prima che al governo del rispettivo paese. Quindi, insomma, queste sono cose che chi conosce un po' i meccanismi di potere sa che più delle volte nei posti decisivi per la tutela dello Stato c'è qualcuno che formalmente giura la difesa della nazione, ma poi è nominato in realtà magari dall'MI6, dalla CIA o dal potere profondo americano o inglese. Ma i francesi e gli inglesi questo problema non ce l'hanno, eppure sembrano più violenti, perlomeno nella retorica, degli americani stessi. Ecco, secondo te è vero che sono loro che abbaiano di più, cioè che sono pronti alla guerra più degli americani, i francesi e gli inglesi?
Allora, credo che per i britannici vada formulato un discorso diverso, cioè la Gran Bretagna potremmo definirla geograficamente una nazione europea, ma da un punto di vista geopolitico, strategico non lo è affatto. La Gran Bretagna ha sempre lavorato per creare problemi in seno al continente e mantenere le forze continentali il più possibile divise tra di loro. Divide Tempera, motto romano, è stato ripreso dai britannici ed elevato a, diciamo, stella polare della loro strategia già molto tempo fa. E quindi loro fin dal dopoguerra sono legati mani e piedi agli Stati Uniti e credono che i dividendi di questa alleanza si possano essere ottenuti soltanto rendendosi, diciamo, facendosi carico dei compiti che riguardano la gestione del vecchio continente, specialmente in una. Diciamo, in un frangente come questo, gli Stati Uniti stanno visibilmente cercando di riorientare le proprie forze, le proprie risorse. Sono un paese in netto declino, fa sempre più fatica a tenere a bada tutti i vari settori ed è obbligato dalla situazione vigente a stilare una gerarchia delle priorità in funzione della quale destinare le proprie risorse. Gli Stati Uniti hanno cercato già nel 2020 con l'amministrazione Trump di creare una NATO medio orientale attraverso gli accordi di Abramo, no? Che poi sono stati la normalizzazione dei rapporti tra Israele e una serie di paesi sunniti del Golfo Persico, e poi questo progetto è stato ripreso in tutto e per tutto dall'amministrazione Biden, che ha cercato di far salire sul carro anche l'Arabia Saudita, e anche in questi giorni ci sono segnali che le trattative in questo senso proseguono. Quindi disimpegno dal Medio Oriente e con delega ai principali alleati della regione, che sono naturalmente Israele, il principale, anzi, definire Israele un alleato diciamo, sarebbe anche improprio, secondo me, perché Israele è qualcosa di ben diverso da un alleato per gli Stati Uniti. Ma comunque la gestione del Medio Oriente deve essere affidata a Israele e gli altri pilastri dovrebbero essere teoricamente l'altro pilastro, l'Arabia Saudita. Questo è fuori di dubbio. Stesso discorso vale per il teatro europeo, perché se la priorità viene attribuita all'area dell'Asia Pacifico, il fatto che Victoria Nuland sia stata, diciamo, scalzata da Kurt Campbell come, diciamo, numero due del Dipartimento di Stato, Kurt Campbell è uno specialista di Asia e di Cina in particolar modo, significa proprio questo dal mio punto di vista. Ma allora il teatro europeo deve essere dato in gestione agli alleati più solidi, che possono essere per esempio in questo momento la Polonia, chiaramente la Gran Bretagna, e la Francia, giustamente come dicevi tu, ha una una storia completamente diversa. Noi sappiamo che il gollismo è stato un nemico acerrimo sia dell'Unione Europea. Charles de Gaulle è stato, per come è venuta configurandosi l'Unione Europea, Charles de Gaulle è stato il più fiero nemico dell'Unione Europea e anche della NATO a trazione anglo-statunitense. Noi ricordiamo che sotto de Gaulle la Francia uscì dal comando integrato della NATO e non ha basi militari statunitensi sul proprio territorio. E sempre grazie a de Gaulle la Francia è venuta strutturandosi come paese, diciamo poggiando su pochi ma solidissimi pilastri, una burocrazia pubblica molto efficiente, forze armate e apparati di intelligence pienamente funzionali e dotati di un fortissimo senso dello Stato. Noi abbiamo visto che il ruolo di Macron, già le modalità che hanno caratterizzato l'ascesa al potere di Macron era un signor nessuno che lavorava nella banca Rothschild fondamentalmente, che è stato individuato come l'unico, come una figura valida a impedire l'ascesa al potere di Marine Le Pen. Gli è stato costruito intorno un partito che non esisteva assolutamente, che non aveva alcuna linea strategica, non ha nessuna tradizione, eccetera. Era lì in quanto alternativa, perché siccome non possiamo far sì che vadano i fascisti al potere, è sempre stato questo un po' la tiritera, allora votiamo il signor Macron. E cosa ha fatto Macron nel corso sotto la sua presidenza? Macron ha letteralmente demolito tutti questi pilastri. Ha svuotato, ha privato l'esercito di tutti i suoi mezzi, ha piazzato propri personaggi, diciamo, di fedeli a lui, ma non allo Stato, nei gangli vitali delle forze armate e dell'intelligence. E noi vediamo che adesso la Francia è diventata un cagnolino fondamentalmente degli Stati Uniti. Perché? Perché vediamo, per esempio, questa voltafaccia nei confronti della Russia. Come dicevo prima, solo pochi nel 2022 Macron era l'unico a sottolineare i rischi che si correva da questo peggioramento continuo dei rapporti con la Russia e ha cercato di tenere una comunicazione aperta. Poi adesso si è schierato in maniera così aperta a favore, cavalcato diciamo, le posizioni più oltranziste, ma non avrebbe mai potuto farlo se non avesse avuto l'assenso di questi apparati che prima si è prodigato di infiltrare e di svuotare, di distruggere dall'interno. Quindi credo che questo possa spiegare buona parte anche del riorientamento di Macron, cioè il fatto che le sue chance di permanenza ai vertici del potere francese dipendono da questo. Tanto più che la Francia la vediamo che è letteralmente, la sua posizione si è sgretolata in tutta su quello che Parigi percepiva il proprio cortile di casa, l'Africa centro-occidentale, in cui si assiste ad eventi piuttosto interessanti, perché il Niger ha dato sostanzialmente il foglio di via agli statunitensi, tiene gli italiani e accoglie i russi. Adesso c'è il personale russo che è arrivato in Niger, fra l'altro in una struttura che è molto vicina a quella in cui operano ancora gli Stati Uniti, il personale statunitense in attesa di essere rimpatriato, e qualcosa del genere sta accadendo anche in Chad, nel vicino Chad, dove ci sono delle trattative che riguarderebbero la dipartita cioè il rimpatrio di personale statunitense che attualmente opera all'interno del Chad. Poi è noto le questioni del Mali, del Burkina Faso, ci sono stati dei colpi di Stato che sono culminati con l'ascesa al potere di giunte militari, che uno dei primi provvedimenti che hanno preso è consistito nell'istituire accordi di collaborazione militare con la Russia. C'è la Repubblica Centrafricana, un altro paese che è andato in quella direzione. Insomma, si assiste a il Sudan, una catena di colpi di Stato che va per l'appunto dal Mar Rosso, quindi il Sudan, fino ad arrivare al Golfo di Guinea, parte occidentale dell'Africa, che hanno condotto all'ascesa del potere di una serie di personaggi del tutto ostili alla Francia e in generale all'influenza occidentale, al predominio occidentale nell'area. Quindi, insomma, sono questi per un verso i frutti del lavoro di Macron e per l'altro sono i risultati che si sono venuti a creare per effetto del declino del prestigio e della deterrenza dell'Occidente. E quindi, nel caso in cui la deterrenza dovesse subire un ulteriore colpo, qualora l'Occidente dovesse riconoscere, prendere atto che l'Ucraina è persa, diciamo, episodi come quello che si è verificato in Niger si ripeterebbero in svariate parti del mondo e gli Stati Uniti farebbero sempre più fatica non solo a mantenere intatta la propria rete militare all'estero, ma anche a far far sì che l'assetto finanziario e monetario internazionale rimanga dominante a livello mondiale e rimanga sostanzialmente non contrastato dalle potenze regionali che vanno emergendo. Quindi dalla partita ucraina passa molto del futuro, della futura capacità degli Stati Uniti di mantenere la propria postura imperiale intatta.
Grazie a Giacomo Gabellini.
Grazie a Giacomo Gabellini.
Grazie a te Francesco e buonasera a tutti.
Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro approfondimento. Se apprezzate il lavoro di Visione TV, aiutateci donando i numeri che la regia mandò in sovrimpressione. Come sapete, Visione TV vive solo grazie al pubblico che ci segue e ci apprezza. Potete aiutarci con un bonifico oppure utilizzando PayPal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Vi invito poi a sostenere il nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. L'ultimo numero è dedicato alla gestione criminale di una pandemia che ha lasciato cicatrici profondissime nel tessuto di una società quanto mai sfilacciata e incattivita. Acquistatelo sul nostro sito visioneeditorie.it e abbonatevi sempre sul nostro sito visioneeditorie.it. Abbiamo bisogno di almeno un migliaio di abbonati per continuare a tenere viva la nostra rivista. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.